Le 8:40 precise, eccoci di nuovo qua, ancora una volta buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori. Come preannunciavamo all'interno del Demone del Tardi, oggi la puntata del Giorno delle Locuste va in onda, ma va in onda con un professor Di Stefano rigorosamente al telefono, così come vogliono le disposizioni che anche a noi sono imposte. Allora, collegati con la stanza da letto del professore, gli auguriamo un buongiorno. Come sta?
Buongiorno, sto benissimo. Buongiorno a tutti.
Perfetto, perfetto. Il professor Di Stefano, che nonostante l'eccezionalità del momento, ha insistito e fortemente e convintamente richiesto di poter calarsi anche oggi nei panni di Andreone, il mago del favolone, e di regalare la sua fiaba ai bambini. Sta parlando, si ricordi sempre che sta parlando coi bambini. Segue il registro della fantasia.
Ma ci sono anche gli adulti.
Ma chi se ne frega se ci sono anche gli adulti? Lei sta parlando ai bambini. I bambini credono. Ai bambini piace credere.
La verità.
Sì,
vabbè. Avessi richiesto di leggere la favola, non è vero, anche perché telefonicamente penso sia ancora peggio del solito.
Sta scherzando? Siamo perfettamente calati nel mondo delle favole al telefono di Gianni Rodari, e quindi, cari bambini all'ascolto, ecco a voi una nuova fiaba lettavi da Andreone, il mago del favolone. Che favola legge, professore?
Il pipistrello, il rovo e il gabbiano di Esopo.
Forse il pipistrello non era proprio adeguato, stante il momento.
Ma l'ho detto io, me l'avete mandata voi.
Andreone, il mago del favolone, prego.
Molto tempo fa, un pipistrello, un rovo e un gabbiano si riunirono in un isolotto per formare una strana società commerciale fondata sulla vendita di stoffe e di rame. Il rovo possedeva una buona qualità di lana, seta e cotone, procurate grazie al duro lavoro dei suoi antenati. Aveva conservato i suoi averi nell'attesa di una buona occasione per poterli rivendere. Il pipistrello, essendo il più abile dei tre negli affari, si prodigò per procurare il denaro necessario per l'acquisto di una buona imbarcazione sulla quale trasportare il materiale fino al continente. Per riuscirvi fece parecchi debiti con degli strozzini ai quali avrebbe dovuto restituire il doppio dei soldi prestati. Comunque, con il discreto gruzzoletto che ebbe a disposizione, egli comprò una piccola barca a remi. Il gabbiano invece aveva adocchiato un buon quantitativo di rame abbandonato da qualche mercante. Munitosi di pazienza, recuperò tutto quel tesoro che sarebbe servito per la loro società. Giunse infine il gran giorno, i tre avevano caricato ogni cosa sulle barchette ed erano ormai pronti per partire. «Speriamo che questa barca sia abbastanza robusta», disse il gabbiano preoccupato. «Se il tempo si manterrà calmo, andrà tutto benissimo», rispose il pipistrello. Finalmente gli amici si imbarcarono e partirono. Ma durante la sera, un terribile temporale fece ribollire le acque del mare, le cui onde gigantesche inghiottirono senza pietà la piccola barca. I tre compagni fortunatamente si salvarono, perdendo però ogni cosa. Da quel giorno il pipistrello, incapace di ripagare i debiti, uscì solo di notte per evitare di incontrare gli strozzini che volevano indietro il loro denaro. Il gabbiano imparò a rimanere appollaiato sopra gli scogli marini nella speranza che le acque gli restituissero il suo rame. Infine il rovo aguzzò le sue spine, strappando i vestiti dei passanti nell'attesa di ricostruire con i brandelli procurati il suo prezioso patrimonio di stoffe ormai perdute.
È finita?
Sì, è finita.
Cari bambini, avete ascoltato la favola al telefono di Andreone, il mago del favolone. Possiamo dirlo ormai con certezza, dopo averlo ascoltato, Gianni Rodari non era nessuno. Momento top, secondo me, della sua lettura è quando ha detto terribile temporale. Me lo ridice, terribile temporale?
No, grazie.
Come no? Senta, per curiosità, l'ha letta sotto lo sguardo intenerito di sua moglie?
No, no, assolutamente no.
L'ha chiusa in bagno?
No, sono io chiuso in una stanza.
Comunque era una fiaba perfetta per lei, c'era un po' tutto un pezzo del suo mondo, il mercato del tessile, gli strozzini, anche i noli.
Sì, è vero, anche i noli, che ne parleremo.
Figurati, non potevamo non parlare dei noli. E allora, salutando Andreone, il mago del favolone, che si toglie il cappello e rimette invece i consueti panni da professore, possiamo dare il via alla nuova puntata del Giorno delle Locuste. E allora, eccoci qua con la sigla Diventa Tutto Ufficiale. E allora, professor Di Stefano, innanzitutto una domanda: ma veramente parleremo dei noli con tutto il casino che sta succedendo?
Beh sì, perché sono strettamente connessi al petrolio, sono noli dei tank petroliferi. Per capire quello che sta succedendo sul petrolio
ci vuole il nome.
Bisogna guardare al noleggio delle petroliere, esattamente.
E allora tra poco arriveremo anche all'oscuro mondo dei noli. Intanto invece dobbiamo dare la notizia più importante, perché oggi, come potete immaginare, lavorando in remoto, ho ricevuto poc'anzi la scaletta da parte del professor Di Stefano, e la notizia shock è quella che sta in fondo, dove vado a leggere: sospesa rubrica Veneto, per dire l'eccezionalità del momento. Veramente?
Beh, direi sì, che è il momento... comporta, anche per ragioni di spazio non avremmo tempo di fare la rubrica, visto che siamo travolti dagli eventi e dalle notizie connesse alla vicenda coronavirus.
Ecco, tanto c'era anche nel decreto di Conte, se non ricordo male, tra le serrate previste c'era anche quella della rubrica Veneto, che speriamo possa tornare già a partire dalla prossima settimana, perché questo significherebbe che, come dire, che la curva volge al meglio. Intanto dobbiamo tornare dove ci eravamo lasciati alla Demone del Tardi, preannunciando che saremmo arrivati esattamente qui poi all'inizio del Giorno delle Locuste, ovvero ieri è stata una giornata di quelle memorabili per quanto riguarda i mercati. Piazza Affari che perde il 17%, il peggior crollo di tutti i tempi, Wall Street che perde il 10%, un grande terremoto originato dalle incaute dichiarazioni di Christine Lagarde. Il titolo del Sole 24 Ore nella sua edizione online in questo momento è di quelli con il carattere grosso: coronavirus, Bruxelles pronta a sospendere il patto di stabilità, la BCE compra 120 miliardi di titoli, Piazza Affari stop alle vendite allo scoperto, borse, Asia in rosso, Europa in attesa dopo il crollo. Insomma, ci sono un po' dei temi che adesso andremo a vedere in questa puntata del Giorno delle Locuste. Partiamo dal KO delle borse di ieri.
Partiamo dal KO delle borse prima di questa mattina, perché l'onda lunga è l'attualità più recente proprio di questi minuti. L'onda lunga dei crolli di ieri si è fatta sentire ed era prevedibile sui mercati asiatici.
Tokyo!
E quindi Tokyo ha chiuso a meno 9,28, la borsa sudcoreana a meno 7,41, l'Australia a meno 7,98. Forse il dato che al quale si guardava con maggiore attenzione, che era Shanghai, perché, come raccontavamo già la scorsa settimana, la borsa cinese è l'unica ad avere recuperato le perdite che aveva subito per l'ondata coronavirus. Questa mattina ha chiuso a meno 4,08, molto meno pesante della media dei mercati europei e di quelli asiatici. Per chi guarda al futuro della giornata, gli scommettitori, cioè quelli che comprano i future sugli andamenti degli indici, quest'oggi puntano sul solito rimbalzo, visto che si va verso un periodo di vere e proprie montagne russe molto pesanti, e quindi sulla carta chi sta scommettendo questa mattina sull'andamento della giornata a Wall Street prevede un rialzo del 2,5% degli indici, ma veniamo a ieri.
Quindi scusi, alla faccia del famoso rimbalzo tecnico, sarà probabilmente un rimbalzino. Mentre ci vorrebbe un bungee jumping epocale. Mi consenta peraltro di fare
ma
una parentesi.
Ma non ci sono le condizioni.
Adesso ce lo racconta. Mi consenta semplicemente di fare una piccolissima parentesi, visto che stiamo snocciolando dati da catastrofe, per dare invece un dato, come dire, positivo e di fiducia, perché il dato che è arrivato adesso dalla Cina, che non riguarda i mercati finanziari bensì i numeri dell'epidemia, oggi in Cina ci sono stati ieri, perché sono i dati riferiti a ieri, in tutto 8 contagi, quindi speriamo di riuscire ad arrivare rapidamente al famoso picco, al plafond che poi fa spianare la curva, e ai numeri che in questo momento ci stanno restituendo da quello che è stato l'epicentro da cui è partito il contagio. Torniamo invece ai numeri della catastrofe finanziaria.
Sì, torniamo ai numeri che dobbiamo dire innanzitutto a conferma che si è trattato di un evento eccezionale. Alcuni analisti si sono già messi a fare il paragone con i crolli del 29 e hanno evidenziato che l'accelerazione e l'ampiezza delle vendite che ieri hanno investito, bisogna dirlo, non solo i mercati finanziari ma anche quelli delle cosiddetti beni rifugio. Tutti sono rimasti un po' sorpresi da un calo, seppur ridotto, solo il 3%, anche dell'oro, che come noto è un bene rifugio. Come dire che tutti i principali operatori si sono messi in una posizione di assoluta liquidità e quindi stanno vendendo tutto quello che hanno di disponibile e sul quale magari registrano meno perdite, anche per effetto del periodo molto lungo di amplificazione dei prezzi di tutti gli asset finanziari a causa dell'enorme liquidità. Comunque dicevamo ieri cali appunto a due cifre, Piazza Affari è quella che è andata peggio perché ha perso il 17%, ha bruciato quasi 90 miliardi di capitalizzazione, ma per essere corretti dobbiamo dire che tutta l'Europa non ha avuto andamenti migliori e l'andamento delle borse sembra quasi l'andamento complessivo ripercorrere l'andamento del virus, perché se Milano ha perso il 17%, subito dietro si è collocata Madrid con quasi il 15% di ribasso, poi Parigi e poi Francoforte. Come dire che ormai gli operatori finanziari danno per scontata l'espansione purtroppo del virus a tutti i paesi europei e quindi stanno sostanzialmente vendendo i titoli di tutte le piazze nella convenzione che si vada incontro a una recessione di cui poi vedremo alcune delle stime. Ad amplificare il ribasso si era partiti con un meno 10 e si è finiti a Piazza Affari per esempio con un meno 17, ha contribuito enormemente una gigantesca gaffa della Lagarde.
Ecco, la fermo un attimo, professore Di Stefano, arriviamo subito alla Lagarde, ma semplicemente per riportare una dichiarazione che è arrivata poco fa da parte di un'altra donna molto importante nel contesto europeo, ovvero Angela Merkel, che a proposito del momento ha detto sarà peggio del 2008, questo per rassicurarci un po' tutti quanti. Sarà peggio del 2008?
Potrebbe essere peggio dal punto di vista dell'ampiezza, diciamo, della recessione, perché se tutta l'Europa si dovesse fermare come si è fermata l'Italia, sicuramente dal punto di vista economico lo shock potrebbe essere molto consistente, anche se, bisogna dirlo, è uno shock dell'economia reale che dal quale è più facile rialzarsi rispetto a uno shock di natura finanziaria. Quindi qui impattano già ci sono migliaia di articoli sull'ipotesi che questa crisi sarà una crisi a V, cioè caduta verticale e risalita rapida, o una crisi a L, caduta verticale e poi un recupero lento con un periodo abbastanza lungo di stagnazione. Molto, forse tutto questa volta dipende dalle politiche che verranno messe in campo dai governi, non dalle banche centrali. Le banche centrali, al di là della GAF e della Lagarde, lo diciamo già dall'inizio di questa crisi, non possono fare quasi nulla se non iniettare in altra liquidità, che però in questo momento non sa dove andare, perché in una fase nella quale le attività produttive, i commerci, i trasporti, il turismo sono tutti bloccati, non serve a nulla iniettare liquidità sul mercato, bisogna invece incrementare grandi investimenti di spesa pubblica. Insomma, ci vogliono davvero quelle politiche keynesiane che sono lo spauracchio dei falchi, falchi che ieri sicuramente hanno contato moltissimo nel board della BCE. Noi seguiamo sempre, per esempio, i commenti di IFO, l'istituto di analisi economiche molto conservatore, molto uno dei veri e propri tempi del dogma della correttezza del bilancio, della stretta economica. IFO ieri ha emesso un comunicato come non si vedeva da forse 9 anni per plaudire in modo quasi entusiastico alle scelte della Lagarde, perché non ha toccato i tassi di interesse e perché ha messo in campo un aumento del quantitative easing molto limitato. E questi sono proprio i due punti più critici. Non ci si poteva aspettare molto di più sui tassi, come dicevamo già la settimana scorsa, perché l'Europa è già a meno 0,5 mediamente, quindi tagliare ulteriormente i tassi di interesse non avrebbe spostato molto dal punto di vista dell'economia reale. Ci si aspettava però molto molto di più dal punto di vista del quantitative easing, proprio in una chiave antispeculativa legata agli spread. E invece la Lagarde ha ripetuto una frase di un membro tedesco del board della BCE: non siamo qui per chiudere gli spread, ci sono altri strumenti, altri attori per gestire le questioni. L'esatto opposto di quello che disse Draghi quando appunto usò la famosa frase: faremo tutto quello che è possibile per noi per difendere l'euro, quindi whatever it takes, che rimane e rimarrà probabilmente negli annali. Una frase che ha buttato letteralmente nel panico tutti gli operatori, ha prodotto l'impennata degli spread e ha fatto imbufalire, cosa che di solito non siamo abituati a vedere, persino il Presidente della Repubblica Mattarella, che devo dire in modo molto tempestivo e questa volta appropriato è intervenuto per dire sostanzialmente che si stavano dicendo delle cose senza senso rispetto alla gravità della situazione.
Ecco, leggevamo anche questa mattina in rassegna stampa Federico Fubini sull'economia del Corriere, che poi raccontava esattamente quello che sta raccontando ora il professor Di Stefano, e che diceva quella frase lì non possiamo considerarla una gaffa, ma esattamente il segnale del fatto che è lì che sta guardando Christine Lagarde, alle politiche della Bundesbank più che al mondo di Draghi. Diceva il professor Di Stefano: la liquidità in questo momento non sa dove andare, l'unica liquidità che in questo momento possiamo prendere in considerazione è quella che serve a lavarsi bene le mani per non prendere il virus. Ma il punto che lei stava toccando prima è poi un punto fondamentale: la crisi del 2008, quella di Lehman Brothers, fu una crisi finanziaria che poi si abbatté sull'economia reale. In questo caso invece è esattamente l'inverso, c'è un'economia reale che sta provocando un terremoto sui mercati finanziari, da cui, come dire, anche le diverse prospettive di uscita. Vedremo, siamo qui a monitorare la situazione. Tornando al punto, però, quella della Lagarde non è stata semplicemente, come dire, una dilettantesca frase dal senso fuggita.
No, e purtroppo è la dimostrazione, come dicevo, che l'attuale presidente della BCE è molto sensibile o è molto condizionata dalle posizioni dei falchi tedeschi e quindi dal famigerato Jens Widmann, cioè il presidente della Bundesbank. Dicevo appunto che IFO, sono pochissime ad averlo registrato ieri, l'istituto IFO ha dato un grande applauso alle scelte della BCE e lei ha rivendicato il fatto che le decisioni assunte siano state assunte all'unanimità, come dire. Si è ritornati a un clima di coesione dopo i consigli a volte anche tempestosi nei quali Draghi manteneva molto di più la linea e prendeva delle decisioni nette. Non a caso alle 17 lei ha dovuto fare marcia indietro, ma questa volta mi sembra che la marcia indietro, anche per la situazione della Spagna e della Francia e le prospettive della Germania, di cui hai accennato prima anche nelle dichiarazioni della Merkel, l'ha fatta soprattutto la Commissione europea, perché lunedì è previsto un Eurogruppo che diciamo al 99% sospenderà il patto di stabilità, quindi di fatto dirà ai paesi europei che in questa fase di crisi non ci sarà più l'applicazione rigida delle regole relative al deficit, perché di fronte a questa situazione non si può che ricorrere a ammortizzatori e investimenti per cercare di recuperare il disastro che si sta producendo sul fronte economico. È molto tempo che non facciamo i conti con uno shock dell'economia reale.
Sì.
Perché negli ultimi tempi, diciamo almeno dalla fine degli anni 90, tutte le crisi erano state originate in primis da motivi di origine finanziaria. Ricordiamo, c'è una sequenza molto ben descritta da Stiglitz e diciamo la crisi dell'internet stock agli inizi del 2000, il crollo del Nasdaq per la bolla high tech, da allora si sono susseguite moltissime crisi valutarie e finanziarie, ma non uno shock dell'economia reale così grande.
Professor Di Stefano, lei è giustamente torrenziale questa mattina e non potrebbe essere altrimenti. Siamo costretti però a mettere un punto e a capo, perché adesso dobbiamo andare in pubblicità, poi torniamo con la seconda parte delle locuste e sentiamo anche il professor Da Santoro. Lei sa già di che cosa ci parla oggi?
Sì, del confronto tra la spesa sanitaria dell'Italia e della Germania, e quindi anche per capire le difficoltà che noi abbiamo e perché la Germania potrebbe essere più attrezzata a gestire l'epidemia.
Tutto questo tra pochi minuti, andiamo in pubblicità, poi torniamo con la seconda parte del Giorno delle Locuste.